Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Per una strana manifestazione, forse eccessiva, del nostro senso di umiltà, diciamo così, quando ci sentiamo appellare come sale della terra e luce del mondo e ci nascondiamo dietro un dito e diciamo, vabbè, insomma, adesso addirittura luce del mondo. Gesù pronuncia queste parole dopo le beatitudini. È interessante, perché con le beatitudini ha detto a questa gente che veniva dall'ebraismo che d'ora in poi, l'abbiamo visto domenica scorsa, che d'ora in poi una lettura corretta della nostra interiorità, ma anche delle relazioni e soprattutto del rapporto con Dio, deve entrare dentro una logica di beatitudine, non di sottomissione a una legge che qualche volta per loro era anche un po' difficile mettere in pratica. Avendo detto questo, dice: sappiate che questo vi fa luce delle nazioni, perché Israele è luce delle nazioni. Questa è la vocazione del popolo ebraico, essere luce per le nazioni. Sapete che vuol dire essere luce per le nazioni? Così almeno magari puoi fare anche un esame di coscienza buono e vedere se lo sei o no. Essere luce per le nazioni vuol dire avere discernimento. Il discernimento ha la capacità di diradare la nebbia sulle cose che accadono e mostrare le cose come sono, così che uno, una volta che le ha viste, può scegliere. Può non essere ingannato dall'apparenza dei fatti che accadono. Se invece uno amplificasse certi fatti, oppure li nascondesse, oppure, non so, li stravolgesse, gli altri che cosa capiranno? Come faranno ad entrare nella verità delle cose? Noi non siamo dominatori della verità, non siamo servi della verità. Cioè, la verità è posta nelle nostre mani perché... Quale verità? La verità di Cristo, per esempio. La verità di Cristo mette nella nostra povera vita la possibilità di riconciliare, di perdonare e di far luce su quegli aspetti bui dell'esistenza. Se noi invece ci lamentiamo di tutte le cose che accadono e amplifichiamo i nostri giudizi sulla storie del mondo, contribuiremo a questo, no? Questo chiacchiericcio che non solo non salva, ma distoglie molti e distrae molti dall'attenzione al bene. E poi siamo chiamati ad essere anche sale. Sapete, il sale ha quella prerogativa, l'avrete sentito 100 volte questo dal pulpito, no? Tante volte, perché a noi i preti piace dire queste cose qua. Il sale ha il potere, la prerogativa di tirar fuori il sapore delle cose, quelle proprie. Il sale nel minestrone, se ne metti di più, carote, patate, eccetera, sì, no? Se ne metti di meno non sa di niente. Eppure tutte le cose hanno un sapore. Il mondo ha già un sapore, le persone hanno un sapore, è nascosto. Sta a te fare l'esaltatore di sapidità, cioè aiutare la gente, il prossimo, a vedere dove questo sapore ha la possibilità di rendere gustosa la vita, gustoso il mondo. Noi per questo siamo qua. Se noi rimaniamo a fare i menagrami nella storia, a indicare sempre le cose che non vanno, non saremo mai luce delle nazioni. Ma c'è una cosa che ci aiuterebbe a capire anche meglio, e stava nella profezia di Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Dopo aver redarguito questo popolo sulla questione dei sacrifici, come per dire, voi i sacrifici li fate, ma il cuore non c'è in queste cose che fate. Quello che io vi ho chiesto è dividere il pane con l'affamato. Tu dirai, come si fa? Come si fa? Non vieni tu qua a nutrirti di un pane? Non vieni tu qua ad ascoltare un pane che scende dal cielo come la manna ogni volta che viene a messa, che è la parola di Dio? Non ti illumina il cuore qualche volta, non sempre forse, ma non ti illumina il cuore. E tu questa illuminazione del cuore non riesci a farla uscire di qua perché entri anche nelle case e nelle famiglie della gente che conosci, senza la necessità di citare libri biblici o di fare chissà quale discorso. Semplicemente dividendo la tua speranza con quella del tuo prossimo. Questo vuol dire dividere il pane con l'affamato, non portare le rosette per le case. Nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, e addirittura i miseri, poi noi siamo sensibilissimi in questi anni, no? Sui miseri che vengono da lontano, figuriamoci, accoglierli, non sia mai, siamo pure cristiani. Ma almeno le persone senza speranza trovano dentro la tua casa, cioè dentro la tua vita, dentro il tuo senso del mondo, dentro i tuoi giorni, accoglienza, perdono, capacità di lettura sulle loro circostanze e consiglio anche per il bene. Nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti. Vestire uno che è nudo, sapete che vuol dire oggi la gente nuda ci va. No, però non ci va perché è povera, ci va quando è ricca, semmai, no? A parte le battute, ma vestire che è nudo, sapete che vuol dire? Vuol dire restituire la dignità alla gente. Restituire la dignità. Se tu cominci a criticare qualcuno, lo spogli, così che tutti vedano la sua nudità. Ma che non lo sai quello? Ma tu non lo sai, mo te lo dico io. E cominci a sciorinare una serie di ragioni per cui l'altro non è degno di misericordia, non è degno di niente. Così lo denudi e quello nudo se ne andrà per il mondo e tutti vedranno la sua miseria. Sta attento, perché pure tu hai la tua miseria, pure io ho la mia miseria. Che facciamo? Ci quereliamo a vicenda tutti quanti per le miserie che portiamo? Lungi dal nasconderle come se non esistessero, almeno possiamo servirle perché si trasformino. Perché sapete, la nostra fede è fatta di peccati perdonati, non di virtù meravigliose. La nostra speranza è fatta di perdono ricevuto perché eravamo peccatori, non è dei campioni le Olimpiadi. Dunque, se noi abbiamo ricevuto tutto questo, potremmo essere dei canali aperti di grazia per tutti. Ma guardate che dice Dio a Isaia, attraverso Isaia, con queste parole. Dice, allora, se tu facessi questo, la tua luce, quella di cui parlava Gesù nel Vangelo, sorgerà come l'aurora. Sai cosa vuol dire? L'aurora quando c'è? La mattina. Tu vai a letto la sera e ti aspetti che la mattina ci sarà l'aurora. Cioè è una cosa certa, l'aurora. In tutte le notti dell'esistenza l'aurora è certa. Non è che più buio di mezzanotte non si può fare, è che anche se la notte fosse così nera, noi speriamo l'aurora. Il Dio, la scrittura chiama gli empi coloro che non hanno speranze d'aurora. Noi ce l'abbiamo. E se abbiamo speranze d'aurora, siamo ministri di questa speranza dell'aurora. Se poi tu sapessi che questa aurora che certo viene sul buio della storia è la luce di Gesù Cristo, allora tu sapresti che cosa trasmettere anche agli altri. E poi ancora, allora, questo è per tutti, allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli ti dirà, eccomi. Eccomi, capisci? Non è questo che vuoi da Dio tu? Che tutte le volte che lo cerchi si lasci trovare? Che tutte le volte che chiedi tu possa ottenere? Io ti dico che non è che non ottieni perché sei cattivo, non ottieni perché non hai capito come funziona questo mercato. È un mercato della grazia, dove non c'è moneta, dove c'è solo gratuità, dove c'è un'attesa positiva che postula doni di grazia autentici. Non essere più un menagramo, non fare più l'uccello del malaugurio. A questo mondo che dice che ormai non c'è più niente da fare, tu semmai semina la speranza, semina ciò che arde nel tuo cuore e la gente capirà. E soprattutto tante tensioni si stempereranno. Almeno nella chiesa che frequenti, smettila di criticare, smettila di fare calunnie, di fare polemiche, di dire cose che sono vere solo a metà. Questo lo fa il demonio. Non lo fare pure tu. E non giudicare, ricordatelo, non giudicare mai. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, eravamo pagani lontani dalla giustizia e dalle tue leggi. Hai messo nel nostro cuore la speranza di compiere il bene e ci hai dato la grazia per portarlo a compimento. Ora vieni in soccorso alla nostra debolezza. Apri le nostre orecchie, la nostra mente e il nostro cuore alle esigenze del Regno. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, in questo tempo così difficile. Fa che la tua sposa non soccomba per i peccati che porta, per l'odio del mondo, per le difficoltà di questo tempo della storia. Dà al Papa la forza di sostenere il peso che porta e chiama uomini nuovi nella tua Chiesa, pastori secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono perché pur essendo chiamati ad essere sale e luce, orientatori di un mondo disperso, noi stessi ci siamo incagliati nelle secche del nostro peccato, delle nostre incongruenze. Dacci la possibilità di rimediare e mentre rimediamo, una luce brilli per quelli che sono intorno a noi, tornino ad avere speranza nella tua misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che sono oppressi dalla malattia, dalla guerra, dalla paura della morte, dalle difficoltà di questo mondo. Ricorda loro che li hai fatti per te e che non avranno la pace finché non riposeranno nella tua misericordia. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu scruti i loro cuori, conosci i loro pensieri, sai delle loro paure. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Guariscili profondamente. Da ogni maleficio liberali. Possano onorare il tuo nome, ora e sempre. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.